ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Venerdì 4 giugno, benvenuti a Earth Intruders Rassegna Stampa. E bentornati amici ascoltatori a questo venerdì 4 giugno, rigorosamente in diretta sulle frequenze virtuali di Radio Bue alla rassegna stampa quotidiana. Cominciamo subito con gli articoli di prima pagina con il Corriere della Sera, che intitola ovviamente il caso dell'imbarcazione poi attaccata oppure i terroristi fermati, ognuno la pensi come più gli piace, di Israele. La fragilità di Israele è infatti un articolo di spalla a commento di Angelo Panebianco. Intercettazioni, la legge cambia, inteso nel PDL, Berlusconi ai suoi, bene i ritocchi, sciopero dei magistrati per la manovra. Turchia, vescovo italiano assassinato dall'autista. Poi abbiamo la prima pagina della Repubblica. Manovra, giudici in sciopero, Berlusconi costretto da Tremonti a smentire i dissensi, con Giulio collaborazione leale e antica amicizia. Turchia, vescovo italiano ucciso a casa in casa a coltellate. Il Vaticano a Israele dice via il blocco di Gaza. Poi ancora dalla Stampa, passa la linea Fini, ai PM più tempo per le intercettazioni. Il PDL corregge il disegno di legge, salta il limite dei 75 giorni. Sempre in prima pagina dalla Stampa, ucciso vescovo italiano, Monsignor Padovese, guidava la chiesa turca, il Vaticano esclusi motivi politici. 4 anni fa l'omicidio di Don Santoro. L'UE all'Italia, donne al lavoro fino a 65 anni. Bruxelles via la riforma dal 2012. Il Giornale, chi è Tremonti, l'uomo del momento, ministro dal cuore surgelato. L'esatto opposto di Berlusconi, Giulio incarna il sacrificio, è spietato, misogino, mistico dell'euro e asceta delle finanze. Quando parla lui, i colleghi diventano timidi come scolari. Sarà anche colui che incarna il sacrificio, ma probabilmente il sacrificio non è il suo. L'Unità, abbiamo troppo tardi come prima pagina dell'Unità, omicidio colposo. L'Aquila, 7 avvisi di garanzia ai capi della protezione civile per mancato allarme. State tranquilli, 27 scosse prima del sisma non bastarono ad allarmare Bertolaso. Appalti e inchieste, l'ombra di Finmeccanica sul capoluogo abruzzese, i guai del prefetto Iurato. Ancora dalla prima pagina dell'Unità, Di Pietro, io vittima d'un complotto, ma conosco i mandanti. Il Sole 24 ore, in pensione, più tardi le statali. La commissaria Reding impone il ritiro a 65 anni entro il 2012. Secconi, lunedì in Lussemburgo, giovedì l'esame del governo. E poi ancora, stretta anche nei CDA privati, il mini gettone vale per tutte le imprese che hanno ottenuto finanziamenti pubblici. Nuovo cinema Tremonti, è l'articolo a pagina 2 del Fatto Quotidiano in questa puntata dedicata ai tagli. Tagliamo tutto, tagliamo la puntata e tagliamo tutto in assoluto, indiscriminatamente. È l'accusa che si fa al nostro ministro delle finanze Giulio Tremonti su questa nuova manovra per il 2011-2012, che prevede sostanzialmente un taglio così equiparato proprio per tutti, senza arte né parte. Fatto Quotidiano. Si parla ovviamente di ricercatori, che è quello che più ci interessa e più ci preme, per noi studenti universitari padovani che siamo coinvolti in prima linea, ma anche per il nostro futuro e quello dei nostri figli, i bambini, perché nessuno pensa ai bambini. Fatto Quotidiano, pagina 2, nuovo cinema a Tremonti, ricercatori da un euror. In realtà poi dice l'horror dei tagli all'Università di Roma, concorso a compenso simbolico o direttamente gratis, perché tanto per un euro al mese direi che possono anche risparmiarsi la carta bollata. Se un ricercatore non vale un euro, allora non vale niente? Se lo sono chiesto gli studiosi dell'Ateneo di Roma, Tor Vergata, dopo la pubblicazione di un bando con oltre 100 posti da coprire per fare didattica, tutti a titolo gratuito o a rimborso spese simbolico di un euro. Se l'università diventa un campo di battaglia per il ministro dell'economia, dove lasciarsi alle spalle morti e feriti con i tagli indiscriminati, l'unico metodo per far funzionare l'ateneo è il volontariato. Fino ad oggi a coprire questi posti da docente gratuito sono stati i ricercatori di ruolo, ma alla luce della riforma dell'università presentata dal ministro dell'istruzione al Parlamento, che li riduce ad una categoria ad esaurimento, la cui unica speranza è vincere un concorso per titoli acquisiti contro le nuove leve, ma la docenza non è considerata. I ricercatori hanno rinunciato ai corsi e hanno annunciato uno sciopero della didattica per il prossimo anno accademico. Infatti, mentre i tagli alla finanziaria 2008 stanno mettendo in ginocchio l'università, quelli della manovra di quest'anno avranno ripercussioni sui docenti indistintamente dal loro grado. E certo, perché fare differenze? La sensazione è quella di una punizione, poiché il triennio 2011-2013 vengono annullati gli aggiornamenti riconosciuti dall'Istat e vengono cancellati gli scatti stipendiali che ogni due anni garantivano un incremento lordo annuo di circa 3.000 euro per i professori ordinari, di 2.500 per i professori associati e 2.000 per i ricercatori. Il problema, oltre a essere economico, penalizza ancora una volta ovviamente i più giovani. Tagli, 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 la RAI taglia la trasmissione di Saviano, pagina 13 di Repubblica, al CDA di martedì le puntate preparate dallo scrittore e il caso Ruffini. Di che si tratta? Pagina 13 della Repubblica, sotto la firma di Goffredo De Marchis, si taglia sul programma che dovevano condurre a ottobre e Saviano, il famoso scrittore, e Fabio Fazio. La trasmissione che lo scrittore condurrà su Rai 3 con Fazio rischia di essere ridimensionata, passando da 4 serate a 2. Taglio netto, che non si giustifica soltanto con la pubblica idiosincrasia manifestata dalla maggioranza e da Berlusconi per l'autore del bestseller sulla criminalità organizzata. Una puntata sarà dedicata a Pier Giorgio Welby, il malato che chiese e ottenne la sospensione dell'alimentazione forzata per morire. Un'altra all'Andrangheta. Ma sono i titoli delle altre serate ad attivare le antenne dei dirigenti al settimo piano. Saviano sta scrivendo due puntate che possono gettare un'ombra sui fiori all'occhiello del governo Berlusconi, peraltro già appassiti dopo l'inchiesta della cricca e Bertolaso, cioè quello sulla ricostruzione post terremoto in Abruzzo e una seconda sulla vicenda dei rifiuti in Campania. Cancellare o ridimensionare la trasmissione è un autogol economico, perché la pubblicità per questo programma, che si intitolerà Vieni via con me, si vende come il pane. I palinsesti per la nuova stagione arrivano sul tavolo di Mauro Masi stamattina, poi toccherà al CDA, Consiglio di Amministrazione, battagliare e decidere sulla riunione di martedì. Martedì, sempre il CDA, anche il taglio di Parla con me. Il programma della Dandini, nella bozza circolata ieri, perde una serata sulle 4 settimanali. Ovviamente Saviano non ci sta e dice o tutto o niente. E quindi o tutte e quattro le puntate o due certo non se ne fanno, anche perché non sono, in questo caso sembra poco riguardare i tagli dal punto di vista economico, anche perché insomma si parla di tanti soldi che farebbe, non solo che costerebbe. Tra gli ospiti che avevano già dato la propria adesione al programma di Fazio e Saviano, Adriano Celentano e Bono Vox. We do without you. E su questo siamo tornati a un argomento invece di ieri, quando il nostro ministro per la semplificazione, il leghista Roberto Calderoli, parlò di una necessità di dare un taglio agli stipendi d'oro della RAI. Noi ci siamo chiesti quali fossero gli stipendi d'oro, per fortuna ci aiuta La Padania, pagina 7. Eh sì, sapete che leggiamo tutto noi, non mica, cioè questa è una rassegna stampa super partes, cioè non è che stiamo a fare distinzione. E qui c'è un bel elenco di chi guadagna di più e di chi guadagna di meno all'interno della RAI. Voi vi penserete sicuramente, vabbè, il caso di Michele Santoro, oppure di Bruno Vespa, oppure, non lo so, della Clerici, ecco, sono i casi più famosi. Invece, al primo posto c'è proprio Fabio Fazio, che guadagna all'anno 2.185.000 euro. Per farci ridere con la Littizzetto, chissà quanto guadagna la Littizzetto invece. Simona Ventura è al secondo posto con 1.800.000 euro, Bruno Vespa con solo 1.600.000 si conferma al terzo posto, Milly Carlucci 1.200.000 Carlo Conti a 988.000 euro, poveretto, Michele Santoro è solo, cosa siamo qui, al sesto posto con 715.000 euro, ma uno stipendio da fame. La Dandini, per quel programmino molto simpatico che ci fa ridere con Elio e Storie Tese, prende, o con la banda Osiris, prende 710.000 euro. Daria Bignardi a 650.000 euro, poi ci sono Sposini, Clerici e Floris. Fanno ridere Rommos, Raz Degan e Barbara De Rossi, che prendono rispettivamente 900, 570 e 240.000 euro per una sola trasmissione, che è Ballando sotto le stelle. Eh sì, e vestiti coperti d'oro, eh?
Qua la vita fa Paperopoli, è un gran ballo. Corri, voli in aeroplano, ma che spallo.
Ah, che sorpresona, eh? E invece storie di paperi all'italiana, cioè come si riesce a evadere l'IVA quando evadere l'IVA tu proprio non ne hai bisogno. Quindi parliamo di questo articolo a pagina 3 di Fatto Quotidiano, che parla dei i pirati dell'IVA. L'esercito dei mega yacht intestati. Yacht, scusatemi, cioè, sapete che io e l'inglese non andiamo d'accordo. L'esercito dei mega yacht intestati a società create nei paradisi fiscali. Evasione su champagne e caviale. L'articolo è di Ferruccio Sansa ed è sul Fatto Quotidiano a pagina 3. Aspetta che attacco l'altra sigla, perché sennò sto ascoltando la musichetta dei Paperi e non mi concentro più. Addio IVA, tanto per dire. Spremiamo il fisco fino all'osso. I virtuosi, tra virgolette, arrivano a scaricare perfino champagne e caviale. I soldi che andrebbero in tasse, che invece finiscono in crociere, secondo le stime circa 500.000.000 all'anno. Tutto legale, almeno sulla carta, basta costituire alle Cayman una società specializzata nell'affitto delle imbarcazioni e poi intestare lo yacht. Così fanno centinaia di paperoni italiani. Se vuole solo la bandiera delle Cayman bastano 2.000 euro, ma non serve a niente, meglio costituire una società e intestarle la barca, con 10.000 euro si può fare. Lo spiega Leonet, una società esperta in e-commerce che cura anche pratiche di questo tipo. Come funziona? Che uno costituisce una società alle Cayman, ci intesta la barca e poi quando ci sale sopra dice no, me l'ha noleggiata la società delle Cayman. Chi noleggia una barca ha diritto a una serie di sgravi fiscali su tutto, sulla benzina, sul noleggio del posto del parcheggio, che non si trova mai parcheggio in centro Porto Genova, non si trova mai parcheggio. Ecco, invece di metter lì chili e chili di monetine c'è pure lo sconto. Le imbarcazioni proprietà di una società di noleggio hanno agevolazioni fiscali su tutto. L'essenziale è creare una società in Italia, o meglio in un paradiso fiscale, perché nel nostro paese la finanza può andare a rovistare nei conti, mentre quello che succede alle Cayman è un mistero inespugnabile. Riparo maxi yacht da anni, dice, sono tutti intestati a società, ne avrò visto al massimo un paio di proprietà di persone fisiche. All'acquisto, spiegano questa società che aiuta questo tipo di pratiche, che lo ripetiamo, si chiama Leonet. All'acquisto si risparmia l'IVA, 2 milioni ogni 12. Le navi più grandi arrivano circa a 100 milioni di costo, no? Quindi risparmiano una decina di milioni di euro. Ogni anno il risparmio di almeno 150-200 mila euro, che possono salire a 500.000 per un 60 metri. Le spese di manutenzione possono essere scaricate ed è previsto un bel taglio sui carburanti. Niente IVA e accisa che affliggono i comuni mortali. Un litro di gasolio costa la metà, che vuol dire una fortuna per bestioni che divorano 120.000 litri. Un pieno da 130.000 euro ne costa circa 60.000. Ma non è finita. Niente IVA sull'acquisto del posto barca, fino a 1.000.000 di euro. Agevolazioni sull'assicurazione e i contratti dell'equipaggio sono regolati dalla legge delle Cayman. Per l'armatore è un bel vantaggio, meno ovviamente per i marinai. In Italia si taglia tutto, quindi non sugli yacht, ma all'estero come sono presi con tutta sta crisi, sta Grecia che ci fa capitolare, che ci fa cadere anche nelle parole, ci fa capitolare in tutta Europa? Beh, sappiate che anche in Germania non se la passano bene. Loro hanno deciso di tagliare la nostra amica del cuore, che ci lega, cioè con questo rapporto che ci lega da stretta e intima amicizia personale, Angela Merkel, che poi in tedesco si dovrebbe dire Angela Merkel, credo. Sulla Repubblica, pagina 21, la Merkel decide di tagliare sull'esercito. Insomma, purtroppo la misura shock in tempi di crisi economica toglie la leva obbligatoria. Il governo sarebbe pronto a rinunciare alla leva obbligatoria e a tagliare il totale degli effettivi delle forze armate di 50.000 o addirittura di 100.000 uomini, cioè dalle attuali 250.000 persone in servizio a 150-200.000. Lo strumento militare della prima potenza economica e politica europea dunque verrebbe drasticamente ridimensionato. Sono allo studio anche rinunce o tagli di più importanti programmi di acquisto di nuovi armamenti, tutti concordati con gli alleati NATO. Vincere la pace difendendo l'euro per Berlino è molto più importante di ogni prontezza a emergenze di guerra. Secondo alcune stime si parla di chiusura di diverse caserme e basi, di far calare la scure sui programmi più ambiziosi. La Bundeswehr, che dovrebbe essere l'esercito tedesco, rinunciando al sistema antimissili MIDS, ridurre ad un quarto da 60 a 45 gli aerei di trasporto Airbus A400M, rinunciando alla terza gran tranche di caccia multiruolo Eurofighter, costruiti insieme a UK, Italia e Spagna. Certo, la guerra fredda è finita da 20 anni e non ci sono più da allora 22 divisioni dell'Armata Rossa in Germania Est. Mosca è un partner a volte problematico ma attendibile, e a est dell'Oder e della Neisse la Polonia è un alleato affidabilissimo anche sul piano militare. E infine, ma non ultimo, il pacifismo. Sono un umore maggioritario, ma i tagli potranno incidere a fondo sulla capacità tedesca di condurre missioni internazionali, ovviamente da Kabul ai Balcani. Cosa fanno gli altri paesi? In Italia 288.000 sono il numero dei militari, compresi i carabinieri. Nel Regno Unito sono 240.000 i militari effettivi in Gran Bretagna, 250.000 le forze armate francesi, 177.000 le forze armate spagnole e in Polonia sono poco più invece di 100.000. Si taglia, si cerca di recuperare, di spremere più limoni per avere più succo possibile un po' dappertutto. Sappiamo bene che i tagli riguardano anche questa nostra università, non solo nei ruoli dei ricercatori, ma anche nel ruolo dei noi studenti. Sì, sono notizie dei giorni scorsi che probabilmente l'anno prossimo le tasse aumenteranno. Si dice solo per i più ricchi e per i meritevoli ci saranno anche degli sconti. Sì, sarà, ma quando si parla di aumenti dei soldi, di cosa pagare, tutti si mettono le mani sugli studenti universitari, finti poveri scattano i controlli. Il prossimo articolo l'abbiamo tratto da pagina 24 di Il Mattino, ma c'è anche nel Corriere del Veneto, inserto del Corriere della Sera, a pagina 9, intitolato Patto per dare la caccia ai furbetti dell'università. Noi lo leggiamo da qui. I furbetti dell'università sono quegli studenti che dichiarano il falso, inserendo nel modello ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente, un reddito non corrispondente a quello vero. Così facendo, infatti, riescono ad ottenere, a danno delle casse dell'Ateneo, sgravi consistenti sia sulle tasse accademiche sia sui servizi. Per loro, però, da oggi la vita potrebbe essere meno facile, perché l'università e la GDF, Guardia di Finanza, hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione che mira proprio a smascherare i comportamenti scorretti degli studenti, assegnatari senza diritto dei benefici economici. L'accordo è stato presentato ieri al BOA alla presenza del rettore Giuseppe Zaccaria e del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Padova, Ivano Maccani. Questo protocollo d'intesa rappresenta l'impegno comune per individuare le dichiarazioni disoneste. 3. Gli obiettivi. L'intesa, che permetterà alle Fiamme Gialle di poter operare dei controlli più mirati ed efficaci, grazie alle segnalazioni incrociate dell'Ateneo, si prefigge di raggiungere almeno 3 obiettivi. Il primo, come detto, è quello di individuare i cittadini fiscalmente disonesti, che evitano di pagare le imposte. Il secondo è quello di scoraggiare eventuali future false dichiarazioni attraverso un'opera di deterrenza. Il terzo, infine, è quello di favorire gli studenti onesti, che vengono scavalcati nelle graduatorie di accesso ai benefici da chi invece non se lo merita. Altra manovra per sinergizzare, sentite che parolone ragazzi che vi sottopongo, le risorse della nostra università, ma non solo, provengono da un'idea, un progetto grandioso lanciato e sostenuto in primis dal nostro rettore Giuseppe Zaccaria, che è l'Università del Nord-Est. Di cosa si tratta? Se ne è parlato proprio in questi giorni, in quelli della nostra assenza, ma voi siete informati e lo sappiamo, noi vi diamo gli aggiornamenti su questo progetto. Facciamo un piccolo refresh. Doveva essere Uninordest, per il momento sarà solo Univeneto. L'articolo tratto dal Corriere della Sera, a pagina 19, parla proprio di questo progetto. Il sogno coraggioso di un maxi polo universitario che unisca gli Atenei di Friuli, Veneto e anche Trentino Alto Adige si è infranto martedì scorso a Piazzola sul Brenta, provincia di Padova. I magnifici rettori delle due università di Trieste e quello dell'Università di Udine non si sono presentati al summit, che avrebbe dovuto lanciare la fondazione del futuro polo universitario. A rappresentarli è arrivata invece una nota piuttosto secca, in cui si legge che l'ipotesi di un ingresso degli Atenei del Friuli Venezia Giulia nella progettata fondazione Uninordest ci sembra prematuro e non figura in agenda. Tiè, cioè non ce ne frega niente, se posso riassumere in parole brevi. Risultato? Per il momento i soci accademici saranno le sole università di Padova, Verona e le due veneziane, la Ca' Foscari e lo IUAV. Ma Giuseppe Zaccaria, il rettore magnifico, non sembra essersi perso d'animo. Il rettore dell'Università di Padova è uno dei più attivi promotori del progetto ed ha appena incassato il sostegno convinto di Confindustria, l'associazione imprenditoriale farà parte della fondazione fin dalla nascita e proprio in queste ore si sta mettendo a punto lo statuto. Spiega il magnifico rettore. L'esiguità dei finanziamenti, la necessità di far massa critica, la consapevolezza che bisogna mettere insieme energie e risorse per accrescere la competitività delle università e del territorio che le circonda sono frutto di una riflessione che si svolge ormai da anni. Le principali condizioni che pone il rettore sono due: l'adesione al progetto del sistema delle imprese e delle fondazioni bancarie e assolutamente quella della regione. Il sogno è quello di un Politecnico del Veneto, ma il rettore padovano, magnifico, non è particolarmente affezionato alla parola. Soprattutto deve essere chiaro che l'innovazione non è solo tecnologica, ma anche culturale. Vi partecipano a pieno titolo non solo le facoltà scientifiche, ma anche quelle umanistiche. Come mai il Friuli è stato così deciso nel respingere l'ipotesi dell'Uninordest? Ricorda il senatore udinese Carlo Pegorer, PD, che la nostra è una regione a statuto speciale, chiamata oggi a contribuire in modo più diretto agli equilibri del paese attraverso il federalismo. In questo quadro, le nostre università, data la loro storia, il loro rapporto con il territorio, la loro specificità, sono uno dei temi su cui la regione è più impegnata nei suoi rapporti con lo Stato centrale. Poi continua, è evidente che da questo punto di vista si vogliono vedere le carte, si voglia capire come andrà a ridisegnarsi il contesto istituzionale. Insomma, conclude l'articolista, prima il federalismo, poi semmai l'Uninordest. Tagli, 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 sinergie, tagli, tagli, tagli. Quindi questo è un po' il motto di questo periodo. Cioè, tagliamo 6 volte e una 7ª ci mettiamo d'accordo per cercare di sfruttare al meglio le risorse che abbiamo. Ma allora proseguiamo però senza nemmeno soffermarci su una notizia di politica internazionale per poi arrivare alle famosissime e ambitissime notizie lullone, quelle un po' più così, ecco, simpatiche. Allora, ovviamente la notizia internazionale riguarda Gaza. Il Vaticano stesso vuole un'inchiesta e dice è ora di porre fine all'embargo L'articolo abbiamo preso dal Corriere della Sera a pagina 8. Il dal loro corrispondente, dice l'articolo, è un'inchiesta dunque. Un'inchiesta dunque, sono tutti d'accordo per capire come e perché e dove sono stati uccisi i pacifisti della Freedom Flottilla, per stabilire se un paese ha il diritto di difendersi anche in questo modo, come sostiene il vice di Obama, Joe Biden, per chiarire se tra tanti sinceri pacifisti c'era pure qualche sincero amico dell'Iran, cosa che ieri ha negato la portavoce della flotta Greta Berlin. Per decidere se sparare sui civili sia terrorismo di Stato o un'operazione di antiterrorismo. Un'inchiesta dunque secondo il volere del Consiglio Ginevrino per i diritti umani. Ma fatta come e da chi? Dice Israele col ministro degli esteri Avigdor Lieberman, indaghiamo noi. Abbiamo giuristi d'alto profilo capaci di farlo e se poi dall'estero qualcuno ci vuole inviare osservatori non ci opporremo. Media l'America, indaghi pure Israele e faremo noi da osservatori. Insistono l'ONU, la Lega Araba e un pezzo d'Europa e ovviamente la Turchia, nemmeno per sogno, l'indagine sia internazionale e basta. I fronti e le alleanze, la posizione israeliana, no alla risoluzione ONU per un'inchiesta internazionale. Italia, no anche da Olanda a Italia, che propone di aggiungere il quartetto. USA, contrari anche gli USA che chiedono un loro osservatore. Sudan e Pakistan, capofila dei favorevoli alle indagini internazionali Sudan e Pakistan. L'intervento della Santa Sede, il Vaticano dice inchiesta indipendente e stop all'isolamento di Gaza. Care biondone, care moraccione, belle, alte e formose, state attenti, la vostra bellezza è un rischio per il vostro lavoro. Con questo articolo introduciamo, con questa prefazione introduciamo l'articolo tratto dalla prima pagina e poi pagina 17 de Il Giornale. È troppo bella, licenziata per invidia. A New York un'impiegata sostiene di essere stata cacciata dal lavoro per la sua avvenenza e fa ricorso in tribunale. Se il giudice le darà ragione, aprirà la strada ad una sana concorrenza tra colleghi, professionale ed estetica. Non so se la cosa è credibile, dice il firmatario dell'articolo. L'allegazione della fascinosa portoricana mi sembra piuttosto frutto della geniale linea difensiva dell'avvocato, probabilmente tramortito e insieme proficuamente citato dall'avvenenza della cliente. C'è una foto a pagina 17 e ve lo possiamo assicurare, è una gran bella topolona. Tuttavia, se è tutto vero il racconto, lo scenario psicofisico della Citigroup merita qualche riflessione. Primo, c'è ancora chi esclude che la donna bella possa, anche solo eccezionalmente, essere pure brava? Per di più, in un mondo dove ormai la bellezza è culto e quindi obiettivo anche delle brutte, che con tenacia, punturine, laser, sudore e sangue il più delle volte lo raggiungono. Secondo, è possibile escludere che un uomo bello sia pure bravo? Se così fosse, ci sarebbe allora l'imbarazzante discriminazione sessuale. Non si capisce infatti perché una donna piacente dovrebbe distrarre gli uomini dal lavoro, mentre un uomo attraente non dovrebbe causare la stessa reazione delle colleghe. A parte la noia, per tutti, di dover lavorare in un luogo affollato da bruttini e bruttine, anche se produttivi, si produrrebbe un gravissimo problema di discriminazione estetica, propulsione di numerose class action contro la calosfobia, paura del bello nei luoghi di lavoro. Peraltro, in questo periodo storico e culturale, poi apre parentesi e dice culturale, nel quale ciascuno afferma sontuosamente qualsiasi proprio diritto e ciascuno è convinto della perfezione della propria immagine, non riesco a ipotizzare che piega potrebbe prendere tutti i licenziamenti e anche i possibili dinieghi all'assunzione. Sì, immaginatevi ovviamente di aver mandato dei curriculum e non essere assunti o aver fatto uno stage e poi come al solito buttati via come carta straccia. Sarebbe affascinante poi opporsi al giudice del lavoro dicendo no, ma hanno scartato perché sono troppo bello. E questo aprirebbe veramente la strada a non solo riflessioni ma anche a nuove ipotesi, ecco. Se l'avvocato di Del Brali in tribunale non sarà distratto dalle prorompenti grazie della sua assistita e riuscirà a dimostrare rigorosamente l'ostracismo rancoroso dei colleghi, i capi della Citigroup potranno pentirsi e reintegrarla sul posto di lavoro, se non altro per sollecitare la sana competizione in estetica e anche in professionalità all'interno del luogo di lavoro. I belli, se bravi, funzionano sempre. Viceversa, ove l'avvocato esponesse malamente la sua arringa perché stordito dalla tempesta ormonale portoricana, alla bellissima ed eccitante Debra Lee non resterebbe che immigrare in Italia. Qui le belle sanno sempre come cavarsela, forse perché sanno sempre che numero chiamare. E infine una notizia di ricerca, di scienza, che in realtà pone anche molte riflessioni proprio sul condizionamento della personalità. Ma cominciamo per piccoli passi. Pagina 43 della Repubblica si intitola Coraggio, una proteina e passa alla paura. L'articolo è di Elena Dusi e, come sottotitolo, dice: l'iniezione di una molecola ha cancellato il timore di esperienze dolorose dal cervello di alcuni topolini. Un primo passo per chi punta a un farmaco che elimini terrore, ansia e stress anche negli uomini. L'esperimento pubblicato oggi su Science segna una nuova tappa nella ricerca di un metodo efficace per cancellare dalla mente i traumi del passato. Questo filone delle neuroscienze subisce sempre delle accelerazioni nei periodi di guerra. I ricercatori portoricani hanno ricevuto parte dei loro finanziamenti dagli Stati Uniti e un precedente studio americano aveva dimostrato che un soldato su 8 torna dal fronte con disturbi di ansia o disordini da stress post-traumatico. Sono problemi causati dalle violenze vissute in battaglia che si riaffacciano anche dopo il ritorno alla vita normale. Come prima tappa, i topolini di San Juan sono stati indotti a temere un certo suono. Avete presente il famoso aneddoto della campanella di Pavlov, no? Lui aveva questa campanella. Ogni volta che doveva dare da mangiare al suo cane suonava la campanella e il cane spavava che aveva una fame da lupo, da cane lupo. Allora, e poi gli dava da mangiare. Poi Pavlov cosa fece? Suonava ancora la campanella e il cane spavava lo stesso perché si aspettava il cibo. Ok? E non glielo dava. A quel punto il cane di Pavlov lo azzannò, lo morse all'ugola e Pavlov morì. Ma aneddoti storici a parte, vediamo cosa è successo in questo piccolo laboratorio di San Juan con i ricercatori portoricani e i loro topolini. I topolini di San Juan sono stati indotti a temere un certo suono. Subito dopo averlo udito, i roditori subivano uno shock elettrico che gli provocava dolore a una zampa. Ogni volta che il suono si ripresentava, gli animali si rannicchiavano spaventati. Non importava che a volte la scossa non arrivasse, la paura era sempre puntuale. Ma ogni paura presa nel corso della vita è frutto di un brutto ricordo. E i ricercatori portoricani hanno pensato di cancellare gli effetti dell'esperienza negativa su topolini agendo sul meccanismo di formazione della memoria. Nel cervello dei roditori hanno iniettato una proteina che rende malleabile le cellule e impedisce ai ricordi degli eventi spaventosi di crescere troppo, ripresentandosi in maniera ossessiva e impedendo una vita normale. Questa sostanza si chiama BDNF. Non è dissimile dal fattore di crescita scoperto da Rita Levi Montalcini e gioca un ruolo importante nel rafforzare le connessioni fra neuroni, cioè nel consolidare la memoria. Normalmente per cancellare dalla testa dei topolini una paura, il suono viene ripetuto molte volte senza essere associato ad alcuna scossa. Noi abbiamo scoperto con sorpresa, racconta su Science lo psichiatra Gregory Quirk, che ha diretto l'esperimento, che non c'è bisogno di un nuovo condizionamento per riportare il topolino alla tranquillità. È sufficiente la somministrazione del fattore BDNF all'interno della corteccia prefrontale. Quest'area, situata nella parte anteriore del cervello, è considerata la sede del pensiero razionale e bilancia la sua attività con quella dell'amigdala, che regola la paura a livello invece istintivo. Se un leone ci comparisse davanti, l'amigdala prenderebbe il comando facendoci scappare a gambe levate. Poco spazio resterebbe alla corteccia per pensarci su e decidere il da farsi. Ma nei topolini portoricani potenziare la corteccia prefrontale con un'iniezione del fattore di crescita è servito a ridimensionare la paura legata al suono. Cosa dire? Beh, insomma, cioè, molte sarebbero le considerazioni etiche un po' anche non so, ecco, fatele anche voi morali sul fatto di iniettarsi un di spararsi una siringa direttamente nella corteccia prefrontale, cioè proprio dritta nel cervello, per non avere più paura. Certo che se mi arriva un leone davanti e comincia a ruggire, credo che anche se fossi lucido e perfettamente cosciente scapperei lo stesso. Io non so cos'altro vuoi fare davanti a un leone. Sarei a parlargli, a discutere, a filosofeggiare. Magari lo potrei fare con un po' più di verve, tipo: oh diamine, c'è un leone davanti a me, cosa posso fare? Potrei A, prendere un fucile e sparargli 3 o 4 colpi che comunque non basterebbero. B, gridare aiuto ma nessuno mi sentirebbe qui nella savana. C, potrei scappare a gambe levate. Beh, il tempo di fare questo pensiero, il leone già mi sarebbe addosso. E così, fra tagli, probabilmente ci somministreranno questa puntura per non aver paura dei tagli. Ma l'articolo riporta anche il fatto che sì, aiuta certo sicuramente alle paure associate allo shock, cioè quelle paure che poi sono registrate e possono essere dimenticate. Però il processo non funziona nei disturbi di ansia e nel disordine da stress post-traumatico, cioè quello proprio dei soldati alla guerra. Io ho un'idea per evitare lo stress, l'ansia post-traumatico dei soldati al fronte, che sarebbe, quando non necessario, magari potremmo non inviarli, no? E quindi, cari miei ascoltatori terrorizzati dal futuro della ricerca dell'università, da questa finanziaria che minaccia tagli su tutto e su tutti, preparatevi alle punturine di Stato che ci terranno tutti più tranquilli. La puntata di Earth Intruders della rassegna stampa di Radio Bue si conclude qui. Oggi era venerdì 4 giugno, rigorosamente in diretta dallo studio A di Radio Bue. Io sono Alberto Alessandro, vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento a lunedì alle 11.30 con una nuova puntata di Earth Intruders Rassegna Stampa. I nostri contatti su Facebook, cercate Radio Bue Padova, netteteci come vostri amici, noi saremo vostri amici, vi spammeremo un sacco di contatti, di occasioni, di appuntamenti interessanti e divertenti, quindi... cioè non è solo unicamente pubblicitario, ecco, ci sono proprio anche roba gratis, sempre in prima linea delle notizie, una bomba veramente. Quindi Facebook, cercate Radio Bue Padova, oppure potete scriverci su Skype, anche contattarci telefonicamente a radio_bue_diretta. Su Messenger faccio ancora fatica a ricordarlo, a riprendermi da questa settimana di vacanze, ma vi posso dire che potete scrivere una bella mail a diretta@radiobue.it che poi Enrico Bassi se la legge.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.